editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Ben ritrovati, dunque non è stata proprio la notte dei sogni che ci aspettavamo, che speravamo, anzi le cose non sono andate... Ecco qua, mi è cascato il microfono così alla grandissima perché era distante. Funziona bene adesso, vai, vai, fammi sentire. Oh, che bello. Dicevamo anche questa...
Ma segna. È un malocchio questo!
Questo no, ti ricordi? Era Frankenstein Junior, il grande Igor, anzi no, Igor. E quindi dicevamo, Igor ieri insomma non sarebbe stato contento neanche lui, fosse stato tifoso della nazionale italiana, perché insomma la sconfitta la potevamo mettere in conto, perdere in questo modo, non nelle proporzioni ma nel senso della partita, come è andata la partita.
Che guacciabuglio medievale!
Medievale veramente, nella sostanza, una sostanza che... ci farà riflettere tanto. Poi non si può passare dalle stelle alle stalle come sempre. Io onestamente non ero così, diciamo, entusiasta della vittoria contro l'Albania, ma neanche ero disfattista tra quelli che dicevano sì, però l'Albania manco in Serie A potrebbe giocare, con tanti giocatori che comunque la rappresentano in Serie A. Quindi era una vittoria intanto importante da raggiungere, raggiunta nel modo giusto. Dopodiché è quando poi subentra un confronto sulla qualità, e la qualità fa sempre la differenza, e purtroppo la nostra qualità è venuta parecchio meno. Ma ne parleremo anche naturalmente di mercato, la Juventus che si accinge a chiudere il discorso relativo a Douglas Luiz, con tutti annessi e connessi, cioè con una formula che potrebbe molto creativa di Giuntoli, di cui parleremo sulla questione Barrenecea, con McKennie che adesso dovrà riflettere tanto sul suo futuro, che difficilmente, anzi io continuo a dire, non sarà alla Juventus. Nel frattempo il Milan riflette ancora su Zirkzee, tutta una serie di riflessioni che si fanno sul costo della gente, prenderlo o non prenderlo, il mercato che vive di momenti di stand-by, anche perché mentre c'è l'europeo bisogna aspettare anche che si liberi qualche giocatore. Serataccia ieri di Calafiori, altro oggetto di mercato. Ricordiamo sempre a tutti che non si chiudono necessariamente ora le trattative di mercato, visto che le società chiudono i bilanci il 30 di giugno, quindi magari chi ha necessità di mettere un movimento a bilancio positivo può anche cedere. Il caso dell'Aston Villa che vuole chiudere entro il 30 per Douglas Luiz, ma altrimenti difficilmente si fanno operazioni da qui al 30 giugno. Non a caso il mercato apre il 1° di luglio, quindi un po' di pazienza. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Sarani, cabina di regia. Andiamo subito da Fabrizio Ponciroli. Ponci, male.
Ciao, bentornati a tutti.
Male ieri. Che cosa hai pensato durante la partita? Quali erano i pensieri che affollavano la tua mente, i tuoi occhi?
Beh, posso dire disgusto.
Sì, lo puoi dire, e io ti seguo, ne prendo due anzi.
Male, ma cioè, sai, ma non è che mi interessasse più di tanto il risultato, perché comunque bisogna anche essere onesti, ci sono delle squadre superiori a noi, però così avrei preferito perdere 5-0 e giocarmela. Non so se rendo l'idea.
No, se certo, perché tu hai rinunciato a giocare. Devi ringraziare l'ottimo Donnarumma, che ha fatto una partita strepitosa.
Mamma mia, incredibile. Però avrei preferito davvero portarmi a casa una goleada, ma giocarmela veramente e provarci. Certo, loro sono superiori, però noi non siamo così scarsi, cioè obiettivamente noi non possiamo essere così scarsi. Significa che probabilmente non siamo riusciti a fare nulla di quello che si voleva fare. Poi magari ne approfondiamo il discorso più avanti, ma tanto per essere chiari, mi ha deluso molto anche Spalletti. Cambi di Spalletti, cioè io mi sarei aspettato la seconda punta, un modulo diverso, cioè invece ha fatto cambi sistematici senza mai cambiare l'ossatura della squadra. Togliere Scamacca per mettere Retegui, che cosa cambia?
Male.
Sentiamo, no, veramente una partita orribile,
preparata male, finita peggio.
Per fortuna abbiamo ancora una chance per dimostrare che sappiamo giocare a calcio, però male, perché ripeto, non abbiamo proprio avuto neanche il coraggio di provarci, ed è la cosa che mi ha fatto più male.
È quello che ha fatto male, perché l'unico che ha combattuto è stato Donnarumma, poi per il resto abbiamo visto una difesa che Fabrizio a me mi ha fatto mettere le mani nei capelli, al di là dell'autogol, che comunque è sempre un elemento anche di sfortuna, ma anche di concentrazione. Però io ho visto veramente consegnare in fase di ripartenza dal basso la palla agli avversari, alla Spagna, con una semplicità, cioè loro la recuperavano come se stessero giocando contro una nazionale di Serie C e non contro i campioni d'Europa in carica. Allora, ora una cosa è dire non partiamo favoriti, altra cosa è consegnarsi in questo modo, onestamente. E allora la domanda che ti faccio è: ma si deve partire per forza dal basso se la qualità non c'è? E sulla qualità e sulla disponibilità di passaggio si è espresso ieri Spalletti, che poi tra l'altro ha acceso un campanello d'allarme non da poco per la sfida contro la Croazia, che sarà decisiva per passare il turno, e che ha detto: se non ci sarà un suggerimento di passaggio, in sostanza, cioè se non ci sarà una squadra che si muove e gioca come lui chiedeva più volte, e anche con la Croazia non sarà facile. E su questo sono perfettamente d'accordo, ma chi è che ci deve lavorare a questo?
Eh sì, e poi dico anche un'altra cosa, cioè se, almeno io la vedo così, se un giocatore va completamente in palla lo devi aiutare. Aiutare qualche volta significa anche toglierlo dalla partita, no? Per magari dargli un'occasione più avanti, quando sarà un po' più sereno e concentrato. Cioè ieri Di Lorenzo sembrava veramente un giocatore da interregionale.
Follia veramente.
Quindi mettimi Darmian, proviamo a vedere cosa succede. Invece mi è sembrato ostinato, quasi volesse vedere fino a che punto l'Italia potesse andare male, che fosse un modo per far capire alla squadra determinate cose. Non lo so, però resta il fatto che non mi è piaciuto l'allenatore, non mi sono piaciuti i giocatori, fatta eccezione per Donnarumma. Ma la cosa più preoccupante, ma dove possiamo andare con questo stile di gioco? Secondo me da nessuna parte. Cioè io sto seguendo l'Europeo per lavoro, e anche tu ovviamente,
certo, ma
ci sono squadre che veramente ci asfaltano se noi siamo questi.
Prendi la Germania, aveva un momento di crisi anche la Germania, però si è ristrutturata molto bene, sembra, no?
Sai, poi è facile dirlo il giorno dopo, no? Però chi era con me a vedere la partita, non lo so, anche il fatto di non voler cambiare nulla quando forse un Cristante dall'inizio ti poteva aiutare, mi è sembrato un po' troppo sicuro delle sue scelte, e per me non è mai una buona idea in generale. È stato pesante, perché poi non c'è stato veramente nessuno che ha avuto il coraggio di provarci. Certo, infatti io sono d'accordo, è difficile provarci se non hai mai la palla, quelli non te l'ha mai fatta vedere, mai.
No.
Però le poche volte che hai avuto il pallone non sapevi veramente cosa fare. Adesso è facile anche puntare il dito contro alcuni, però ieri Scamacca, insomma, ha certificato che a certi livelli non è ancora pronto. E forse non lo sarà mai, non ha vinto un contrasto, solo una volta è riuscito ad andare via e ha sbagliato il passaggio. Quindi se il tuo attaccante di riferimento è questo, diventa durissima.
Guarda, sono già arrivati tanti messaggi dei nostri amici, allora io li convolgo subito, perché così si sfogano un pochettino insieme a noi. Torno con te sulle prestazioni di ieri, però un attimo, perché al di là proprio della prestazione della nostra nazionale, proprio nel complesso, io andrei sulle prestazioni dei singoli. Che Jamal potesse far praticamente passare una serata, una notte da impazzire a Di Marco, l'avevamo anche un po' immaginato. Infatti Di Marco è andato in difficoltà, però Jamal è Jamal. Ma immaginavamo anche che Williams, che è un giocatore veramente, questo Nico Williams, che stiamo scoprendo ancora di più in questo Europeo, ma chi lo conosceva già un'idea se l'era fatto, facesse, ridicolizzasse, perché poi hai detto bene tu, sembra un giocatore di quarta categoria, con tutto il rispetto di Lorenzo, e Nico Williams ha fatto praticamente quello che voleva su quella fascia là. Ma io ci aggiungo anche chi davanti, oltre a Scamacca, ha fallito, perché Chiesa ha fatto un tiro e l'ha mandato nella stratosfera. Cioè quello è stato l'unico guizzo di Chiesa che tutti quanti stanno aspettando. Pellegrini, vabbè, Jorginho e Barella, stendiamo un velo pietoso. Sì, qualcuno ha corso un po' più di un altro, ma mi sembra un grigiore generale. Come si fa a non trovare motivazioni in una partita così? Perché, come dicevi tu, secondo me è mancata anche quella.
Anche su Jorginho, cioè, mi sembra abbastanza evidente che a certi ritmi non ha più passo, forse non l'ha mai avuto, però ancora di più adesso. Quindi che senso ha avere un Fagioli che tiene bene la palla, è bravo anche sicuramente più di Jorginho a fare da interditore e non provarlo. Non lo so, veramente ho avuto la sensazione di uno Spalletti spento, che è la cosa preoccupante in vista delle prossime partite o della prossima, perché senso, poi bisogna vedere se andiamo agli ottavi. Teoria sì, però non si sa mai. Quindi è quello che non mi è piaciuto, cioè mi sarei aspettato anche nel commento finale, io ho ascoltato le parole alla Rai, ci sono stati superiori, erano più freschi, a me sono sembrate delle banalità incredibili.
Sì, bravo, bravo, concordo.
Ma banalità, ma io mi sarei aspettato una reazione molto più forte, del tipo abbiamo fallito, è colpa mia, ho sbagliato i cambi, non sono riuscito a trasmettere quello che volevo, ma metterla su discorsi molto veramente banali e quasi surreali, perché
sì, perché poi si è passati anche da qualcuno, diciamo qualche collega magari aveva addirittura detto Spalletti con la bacchetta magica ha riportato il gioco, cioè poi vedi una roba del genere, cioè si passa da un'esaltazione che onestamente
certo, vero, vero,
anche sui singoli, cioè
soprattutto i cambi di Spalletti, perché io sono convinto che sia la strada giusta quella intrapresa da Spalletti, ha scelto gli uomini giusti, io sono convinto di questa nazionale, ma sono i cambi che non mi hanno convinto ieri.
Sì,
veramente da uno come Spalletti mi sarei aspettato a fine primo tempo una rivoluzione. Ok, con questi qua non possiamo far niente, e cambio tre e cambio modulo e vediamo cosa succede. Tanto era ovvio che l'avresti persa la partita. Sarebbe preoccupante, caro Vincenzo, se il discorso sia stato: vabbè, prendiamone uno solo, così mal che vada agli ottavi andiamo. Questo mi sarebbe veramente preoccupante. Spero che non si sia fatto quel ragionamento, dire non prendiamo la goleada, così in un modo o nell'altro andiamo agli ottavi. Ma anche se andiamo agli ottavi, cioè chiunque affrontiamo delle big, Francia, Germania, Spagna in primis, così non arriviamo neanche supplementari se ci chiudiamo dietro in 11 e mettiamo in campo anche Spalletti. Quindi è un grave, grave passo indietro che preoccupa tanto.
Molto, molto, perché poi è vero che la Croazia è forse la squadra che ha impressionato in senso negativo di più in questa fase a gironi, del nostro girone in particolare, però proprio per questo poi ti aspetti che magari possa metterci in difficoltà in una partita in cui noi abbiamo perso anche quelle poche sicurezze che avevamo raccolto contro l'Albania. Ti do subito un po' di feedback dei nostri amici. Partiamo da Armando, da Arezzo, che dice buongiorno, nel calcio ci sono le categorie, noi abbiamo dimostrato di essere inferiori a una squadra che ci ha letteralmente preso a pallonate, continuo a pensare che siamo una squadra mediocre con un allenatore presuntuoso. Buongiorno, sono Lorena. Io parto dal presupposto che è vero che non abbiamo grandissimi giocatori, abbiamo dei buoni giocatori, alcuni altri sicuramente meno, ma io credo anche che l'allenatore faccia la sua parte. Poi mi fermo perché Lorena è lunghissimo il messaggio. Rosolino c'ha un messaggio audio che chiede a Giorgio di ascoltare e di rimandare, ma lo possiamo mandare anche direttamente. Al di là della differenza tecnica, dice un altro nostro amico, mi è sembrato proprio anche un divario fisico, andavano tutti piano, giusto un po' Zaccagni, il secondo tempo ha provato a correre un pochettino di più. Enrico da Napoli, da tifoso del Napoli, ha avuto gli spettri del passato, ha detto è sembrato lo Spalletti delle partite Napoli-Milan. Poi vabbè, Stefano interista, diciamo che il riferimento
l'ho presa.
Sì, l'ha presa bene, diciamo che siamo in tanti a dire questo, non esaltiamo uno che insomma secondo me è un po' più esaltato. E mi fermo qua. Ube che dice invece: noi siamo un paese che ancora sta aspettando l'esplosione di giocatori come Chiesa o Pellegrini, che ormai hanno 27 anni, ormai sono questi, e poi si parla sempre del centravanti. Se dietro hai questi con più Zaccagni, la Spadoria e compagnia, dove vuoi andare? Però diciamo che anche la centravanti deve fare il suo. Ti leggo l'ultimo, Pietro da Catania: siete scatenati, vi ringrazio ragazzi, buongiorno Vincenzo, ho avuto l'impressione che ci siano entrati in campo arrendevoli, ancora di più ascoltando Spalletti. Pietro da Catania. Andrea che ha scritto adesso, vedi in quanti, vorresti ancora di Lorenzo alla Juve, dice: è un anno che gioco come ieri sera, cioè male. Jorginho, ex calciatore, come quando veniva ancora chiamato Thiago Motta in nazionale, stessa lentezza e inconsistenza, dice Andrea da Mugnano. So che a Napoli hanno scaricato da un po' di Lorenzo, io però non giudico il singolo giocatore nella singola partita, certo ieri ha impressionato in negativo, però credo che i nostri amici abbiano puntato tutti quanti e saggiamente il dito su Spalletti anche.
Sì, Sì, e adesso ha una scelta difficile da fare il CT, perché voglio veramente vedere chi mette in campo lunedì, perché probabilmente, se dovessi essere io chiamato a fare delle scelte, rivoluzionerei la squadra, cioè metterei in campo una squadra diversa contro la Croazia. Però è altrettanto vero che se hai puntato su questi, gli devi dare la possibilità di riscattarsi. Quindi presumo che vedremo più o meno la stessa formazione contro la Croazia. Ecco, il problema è che bisogna vedere se questi ragazzi hanno veramente dentro il fuoco, perché ieri non si è visto, ma anche da parte di giocatori che sono abituati alla, diciamo così, a certi livelli. Quando diciamo ma non sono abituati a certi livelli, ma non è vero. Barella, Bastoni sono abituati, hanno fatto una finale di Champions. Chiesa, insomma, mi sembra che con la Juve ne ha fatte di partite importanti. Scamacca ha vinto l'Europa League da protagonista, Donnarumma gioca nel Paris Saint-Germain, infatti il suo l'ha fatto. Cioè, non mi sembrano degli scappati di casa, per essere chiari. E il fatto che non abbiano avuto una reazione, ma ti dico anche in maniera brutale, nel senso di metterla più sulla questione fisica, invece no, ci hanno picchiato all'inizio e ci hanno picchiato alla fine loro.
È così.
E noi siamo rimasti lì inermi a prendere pallonate e botte. Quindi male, e soprattutto, ripeto, Spalletti secondo me doveva dare la scossa alla squadra, e non dai la scossa se cambi gli elementi ma lasci inalterato il modulo. Quello non è un cambio. Io a un certo punto, veramente, con gli amici dicevo, ma perché non mette una seconda punta e vediamo cosa succede? Ci stanno... Povero Scamacca è raddoppiato ancora prima che gli arriva la palla. Chiesa è un fantasma. Ma proviamo a cambiare modulo, vediamo cosa succede con due punte. E invece mi sono visto Retegue al posto di Scamacca negli ultimi 10 minuti, quindi non lo so.
Ci cadono un po' le braccia a terra. Giorgio, sentiamo Rosolino.
Buongiorno Vincenzo, Rosolino da Fossano. Buongiorno anche a Fabrizio. Avevo una curiosità, io non l'ho visto Spagna-Croazia, ovviamente io l'ho visto Spagna-Italia e sono deluso come tutti, ma la Croazia ha giocato meglio di noi contro la Spagna, per capire se questi sono veramente così forti o se noi siamo, anche se non è un parametro giusto, però per capire, voi che magari l'avete vista, che se non fosse...
Rosolino, diciamo che la prima ora la Spagna le ha presi proprio a schiaffi pesanti la Croazia, poi si è un po' fermata. Certo, la difesa della Croazia io pensavo fosse una difesa molto deludente, che poi ha deluso anche contro l'Albania, però poi a vedere la difesa dell'Italia contro la Spagna mi viene da pensare, Fabrizio, giro la palla a te, che probabilmente anche l'aggressività, la tecnica, la velocità e la precisione degli attaccanti della Spagna che rendono le difese avversarie titubanti e fragili, o meglio, che fanno emergere le fragilità, perché poi se uno non ce l'ha, non ce l'ha, ma se ce l'ha, emerge.
Ma insomma, bisogna anche essere onesti, era uno spettacolo ieri vedere la Spagna,
sì.
Erano in 20 metri,
onestamente, sì,
a pressare tutta la partita, non hanno mai indietreggiato, se non negli ultimi minuti, ma non tanto per una questione fisica, secondo me alla fine hanno quasi gestito, no? Quindi la Spagna è uno spettacolo, però al di là delle qualità tecniche che sono sicuramente superiori alle nostre, ma è la convinzione che fa la differenza. Cioè questi entrano in campo e attaccano, non so se avete visto, i due centrali erano quasi sempre nella nostra metà campo. Io adesso non sono un allenatore, però con questi non puoi pensare di avere spesso la palla, no? Cioè, con questi devi cercare di puntare sul contropiede, su qualche verticalizzazione, su giocatori che magari mettono in crisi i due centrali, però se giochi con una punta e due esterni larghi che non ricevono mai la palla, io ho calcolato Chiesa avrà toccato nel primo tempo, al di là del tiro alle stelle nel recupero, 5 palloni. E dove vai? Cioè, nel senso, non hai neanche la possibilità di fargli male. Yamal è un giocatore veramente destinato, io lo penso come Xavi, probabilmente è destinato a essere, non so se il più forte, ma uno dei primi dalla pista, però si vede che non è molto portato a difendere. e non si poteva cercare di puntare molto di più su quella fascia? Una volta siamo riusciti a trovare il fondo con Di Marco. Cioè, ovvio, ripeto, è facile adesso ed è anche probabilmente sbagliato, però durante la partita, continuo a insistere su questo punto, secondo me Spalletti avrebbe dovuto cambiare il modulo, non solo i giocatori. Poi ognuno è libero di pensare quello che vuole, siamo 60 milioni di CP e quindi è normale che sia così. E chiudo, non possiamo sempre pensare che Donnarumma ci tolga le castagne dal fuoco, che adesso è miracolato, ma prima o poi anche lui, essendo umano, un errore potrebbe farlo. Quindi cioè, sta usando tanti miracoli per essere alla seconda giornata. Io credo che la parata su Fabian Ruiz sia da tenere lì e considerare già la più bella parata del torneo.
Sì, sì,
ha fatto una cosa, secondo me, irreale.
Concordo. Quindi, sì, su questo concordo totalmente. Ecco, l'unica cosa, vedi, per esempio, l'unico singolo sul quale mi piace stendere, cioè fare un elogio, è Donnarumma, perché poi in tanti scrivono sì, ma se giocava questo, sì, ma se giocava quest'altro. Ragazzi, hanno sbagliato tutti la partita. Qua, poi mettiamo anche le bandiere da parte, che magari c'è chi dice ma se preferisci Di Lorenzo a Darmian, e questo è il risultato. Boh, non è che Darmian ti cambiava la partita, e non credo che non sarebbe impazzito anche lui, così come del resto ha tradito lo stesso Barella, che noi magari in uno slancio di esaltazione, non noi, alcuni giornali hanno fatto degli l'hanno paragonato a Kroos, a De Jong, cioè insomma bisogna un po' tornare coi piedi per terra, rendersi conto di quello che siamo e di quello che dobbiamo essere, soprattutto dal punto di vista della squadra e della compattezza, Fabrizio, e del gioco che ieri non c'è stato.
E poi mi faccio una domanda, ma noi saremo contenti se, cioè nel senso, se dovessimo uscire agli ottavi, che cosa diciamo a Spalletti? Va bene così? È il massimo che poteva fare? Siamo delusi? Cioè mi sembra anche che non si parli neanche di quello che può fare questa nazionale. Cioè ci sono i disfattisti che dicono adesso usciamo anche al primo turno, quelli che invece dicono ma no, dopo noi ci esaltiamo. Cioè qual è il nostro obiettivo minimo? Il mio obiettivo minimo era giocare bene e far vedere che sappiamo giocare a pallone, e per adesso abbiamo fallito, perché con l'Albania abbiamo fatto una buona reazione, una buona partita, ma abbiamo anche rischiato il 2-2 nei minuti finali. Quindi non è stato un dominio, non è stata una partita che abbiamo dominato, è stata una partita che abbiamo ripreso, ok? Adesso la prestazione è stata da 2, cioè non credo che si possa dare un voto superiore, quindi per adesso secondo me abbiamo fallito, se l'obiettivo era far vedere che sappiamo giocare anche noi a pallone. Quindi la domanda è sempre la stessa, ma noi sappiamo giocare a pallone? O forse siamo purtroppo condannati alla nostra tradizione che ci vuole molto chiusi in difesa e molto bravi a sfruttare le poche occasioni che abbiamo? Non lo so. Certo è che così, anche se dovessimo arrivare ai quarti di finale, io sarei deluso. Sì. Perché giocando così, insomma, ieri spesse volte, credo a molti ascoltatori, oltre al nervosismo, la rabbia, veramente ti viene quasi voglia di dire ogni tanto vabbè, ma allora prendetene 5.
Sì.
Cioè, se dovete giocare così, prendetene 5. Cioè, ti viene, no?
Sì, sì.
Perché non vedi la reazione, non vedi qualcuno che dice faccio qualcosa per l'Italia. No, non è successo, e questo è preoccupante, molto preoccupante.
Molto, molto, molto. Fabri, allora, prima di salutarti, però io non posso non coinvolgerti anche da Juventino, quale sei su questo che è il lavoro che sta facendo Cristiano Giuntoli. Detto che l'ho raccontato ieri più volte, l'ho scritto anche, perché poi molti pensano che certe trattative le imposti oggi su domani. La trattativa per Douglas Luiz è una trattativa che, sulla quale lui sta lavorando da tempo, ed era pronto il piano A ed era pronto il piano B. Il piano A è fallito perché McKennie a un certo punto si è messo un po' di contro. Nella serata dell'altro ieri, l'altro ieri sera, nell'ultimo tentativo, quando Giuntoli pare, che qua metto sempre il pare per sicurezza anche se sappiamo le cose, pare che quando abbia ricontattato McKennie lo abbia trovato un attimo ammorbidito, però ancora non convinto, e allora gli abbia detto fa una cosa, stiamo bene così, faccio partire il piano B, poi ci vediamo dopo. Ha inserito Barre Necea nella trattativa, dovendo alzare chiaramente il corrispettivo economico, perché dovevi andare a pareggiare la richiesta della, giusta anche della Aston Villa. Quindi 25 più Ealing più Barre Necea. In questo momento, mentre gli emissari della Juventus, i medici della Juventus stanno raggiungendo il giocatore negli USA per fargli le visite mediche di rito, intanto si sta studiando poi su tutte le formule di possibile rivendita futura di Barre Necea e di Ealing Junior, su quelle che sono, insomma, i dettagli di un'operazione che andrà a chiudersi anche senza il benestare di McKennie. Dopodiché Giuntoli si girerà dalla parte di McKennie e comunque gli troverà una sistemazione altrove, perché questo tentativo di far saltare la trattativa ha fatto un po' indispettire Giuntoli. Uno può dire, vabbè, ma un giocatore non è detto che debba accettare per forza, però qui se rifiuti una squadra che va in Champions League, che ti paga più della Juventus, se tu stai un anno dalla scadenza, sembra un po' più, diciamo, un dispetto che non una reale volontà, ma in ogni caso così sarà. Io ti chiedo, questa operazione cosa racconta di Giuntoli e della Juventus che sarà?
Allora, racconta che Giuntoli sa perfettamente quali sono i problemi della Juve. Il centrocampo è sicuramente il reparto più in difficoltà, e quindi l'aver preso, allora mettiamo ancora il condizionale, però mai ci siamo, sì, Douglas Lewis, secondo me è la certificazione che Giuntoli sa dove intervenire. Io ho un giocatore che conosco molto bene, che ho visto giocare parecchie partite. Attenzione, no, non aspettiamoci un fenomeno, è un giocatore che sa far tutto, lo sa far molto bene, ha anche un discreto feeling con il gol, ma non è un fenomeno, è un gran bel centrocampista, che è quello che la Juventus stava cercando.
Esatto.
Mi fa sempre più pensare che Rabiot sia destinato ad andarsene, mia sensazione, ma sono sempre più convinto che Rabiot non resterà, quindi credo che Giuntoli andrà poi all'assalto di un altro centrocampista, perché non puoi pensare di avere solo Douglas Lewis. Certo, recuperi Fagioli, ma hai bisogno di qualcun altro per forza, se Rabiot dovesse decidere di andare altrove. Quello che mi preoccupa in generale è che ha tanti giocatori da piazzare, ne ha veramente una quantità industriale, quindi bravo in questa operazione, perché tra virgolette ne ha piazzati due, Ealing Junior e Barre Necea, però ne ha tanti.
Certo.
A cui deve trovare una sistemazione, e mi sembra il compito più gravoso, paradossalmente. L'unico consiglio, che ovviamente non ascolterà perché non sono nessuno, è quello di non smettere di provare per Zizé, perché secondo me quel giocatore ha qualcosa di diverso da tutti gli altri. So che è molto difficile, lo United mi sembra convinto a fare contento la gente, però ecco, uno come Zirze a Torino, sponda bianconera, allo stadium, sarebbe un bel vedere.
Proprio nel salutarti condivido, e penso anche che potrebbe giocare molto bene insieme a Vlahovic, che invece sta facendo, sì, praticamente il centrocampista nel centrocampo a 5 della Serbia, quindi non benissimo. Poi se la prendevano con Allegri, ma questa è un'altra parentesi che apriremo più avanti. Volevo raccontare tutta la solidarietà che immagino vorrai offrire anche tu a Roberto Baggio per la disavventura della giornata di ieri, che durante la partita di Spagna-Italia c'è stata un'invasione dei criminali, sono entrati nella villa di Roberto Baggio, li hanno aggrediti. Roberto Baggio ha provato a reagire a questi criminali, che hanno poi risposto con il calcio della pistola sulla testa di Baggio, che è stato poi costretto alle cure del caso, a mettere dei punti di sutura. Lui e la sua famiglia, i figli e la compagna sono stati chiusi dentro una stanza, nel frattempo facevano razzia di tutto i ladri. Poi Baggio ha dovuto sfondare la porta per uscire, chiedere gli aiuti, i soccorsi e l'intervento della polizia, che adesso è lì per tutti i rilievi del caso. Insomma, una bruttissima disavventura per un simbolo eterno del calcio italiano, Fabri.
Beh, c'è poco da dire, se non
una roba d'arancia meccanica.
Mi auguro con tutto il cuore, con tutta la forza, che chi ha commesso questa follia venga veramente massacrato dal punto di vista giudiziario e anche non, perché siamo arrivati a un punto in cui veramente la sicurezza è sempre più a rischio da tutti i punti di vista, dai social, sì, al momento in cui te ne stai in casa a vedere Italia-Spagna. Non è tanto perché è Baggio, è tanto perché la sicurezza è messa a rischio. Quindi io non sono un violento, però gli capiterà qualcosa a sta gentaglia, no?
Speriamo, cioè, il karma deve agire.
Mi sembra di dire una cosa...
No, no. il karma deve
farlo. Io spero che gli capiti qualcosa, poi ognuno la pensa come vuole, perché con questa gente non so come si può ragionare, non credo ci sia un modo,
no,
se non augurargli che gli capiti qualcosa di male.
Fabri, grazie, un abbraccio grande. Fabrizio Ponciroli, alla settimana prossima.
A voi, ciao.
Noi invece ci fermiamo, torniamo tra poco con Ivan Cardi a Dotto Mercato Web, poi subito Raffaele Carinella, poi Raimondo De Magistris se torniamo sulla nazionale, poi Alain Valnegri, torniamo ancora purtroppo ahimè sulla nazionale, ma con analisi anche su quello che sarà una sfida decisiva contro la Croazia. Vi aspetto.